Unige Radio è lieta di ospitare il primo convegno, unico nel suo genere, forse anche il primo convegno che viene fatto in questo modo, e si intitola Rock and Law. Avete proprio sentito bene, Rock and Law, quindi parliamo di musica e legge. Insomma, Cinzia, raccontaci un po' che cos'è questo Rock and Law e da dove nasce, e poi so che hai degli ospiti, quindi ti lascerò introdurli.
Grazie Paolo, sono molto contenta di essere qui, perché non tanto perché parliamo di rock o di law, ma perché siamo in radio. Chi mi conosce lo sa, io sono un po' radiodipendente, ascolto costantemente la radio qualunque cosa io stia facendo, e quindi penso che sarà bello far seguire il convegno da questo piccolo podcast. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che speriamo di fare più puntate, di intervistare via via tutti coloro che vorranno fra gli interventori di questo convegno, che durerà 2 giorni. È un convegno in cui parleremo di musica e diritto, di diritto nella musica, del modo in cui le varie trasformazioni che il diritto ha seguito si sono anche riversate un po' sul piano musicale, o si possono osservare dal punto di vista musicale. D'altra parte la nostra è una cosiddetta scienza, per modo di dire, insomma, nel senso che credo che il diritto sia qualcosa di molto sperimentale, che non può fare a meno di vivere nella realtà sociale, alla fine viene fuori sempre anche dalla musica. E noi siamo, vabbè, io ho iniziato così rompendo il ghiaccio, ma non perché abbia qualche ruolo particolare, sono semplicemente parte del comitato organizzatore di questo convegno, ma abbiamo con noi Daniele Colonna, che potrà meglio di me presentare un po' la genesi di questo convegno, com'è nata l'idea, quali sono state le principali difficoltà, i principali punti di interesse anche dal punto di vista organizzativo. È un nostro ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza, Storia e Diritto Medievale Moderno. Io invece mi occupo di diritto del lavoro, e tra l'altro sono molto curiosa di sentire tutti i relatori, perché secondo me i temi sociali, i temi lavoristici sono tra i più battuti, credo. Poi abbiamo Maria Margherita Rizzi, che è una nostra dottoranda che si occupa essenzialmente nella sua tesi, ma magari ci dirà meglio lei, di arte e diritto del lavoro, quindi essenzialmente dal punto di vista dello spettacolo, e quindi potrebbe essere a sua volta personalmente interessata agli argomenti di questo convegno. Ci ospita Paolo Piccardo, professore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, che è l'unico tra di noi che si occupa di qualcosa di serio, e poi il nostro ospite di oggi.
Pensavo che dicessi che è l'unico che non c'entra niente, che sarebbe anche vero.
È l'unico che, diciamo, che fa scienza, ecco. E poi c'è il nostro ospite, Perzio Tincani, professore del Dipartimento di Giurisprudenza in Buongiorno. Filosofia del Diritto. Buongiorno. E lui sarà il nostro bersaglio oggi, quindi noi essenzialmente ci interrogheremo su questioni e daremo il compito a Perzio di darci delle risposte ed illuminarci.
Ecco. Ho da fare, devo andare via. Scusate,
hai da fare, va bene. Va bene, detto questo, io non vorrei rubare appunto altro tempo poi alla conversazione, quindi domanderei intanto a Daniele di descrivere l'idea alla base del convegno, e dopodiché andiamo avanti con qualche domanda che ci siamo segnati da rivolgere a Perzio.
Perfetto, prego. Grazie Cinzia, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Il convegno nasce da un'idea del professor Riccardo Ferrante, storico del diritto qui all'Università di Genova, che già qualche anno fa aveva unito i suoi interessi per il diritto, la cultura e la musica, in particolare il rock and roll, in un bel saggio in open access, quindi tutti volendo potete recuperarlo liberamente, che si chiama proprio Legge, Giustizia e Rock and Roll. È un saggio del 2023 pubblicato su una rivista evocativa, Law Art, quindi una rivista che vuole dedicarsi specificamente ai temi della cultura, del diritto, della letteratura, in particolare della musica, e da quest'idea, che ha ricevuto subito molti apprezzamenti, è nata, si è sviluppata la possibilità di organizzare il convegno che presentiamo oggi, che si svolgerà tra una settimana, no? Il 12 e il 13 di giugno. qui all'Università di Genova. L'idea è quella di tenere insieme diverse componenti, tra loro apparentemente slegate, che però appunto noi vorremmo ricondurre a unità: il diritto, la ricerca scientifica, accademica, l'approfondimento, ma anche la divulgazione, l'apertura alla cittadinanza, sia nella prospettiva proprio delle relazioni, che tratteranno di musica, di diritti, di pace, di ricerca della giustizia, quindi di temi senz'altro attualissimi e che possono interessare un pubblico più ampio, sia anche perché le modalità sono state pensate per coinvolgere un pubblico interessati di estrazioni molto varie. Accanto ai vari panel dedicati alla musica e alla giustizia, musica e cultura, musica e politica, ci sarà anche una serata musicale venerdì 12 giugno con un artista di grandissimo livello, Flaco, che lascerò poi presentare al professor Tincani, che è meglio di me dare ragione del curriculum dell'ospite. Serata musicale aperta a tutti, previa prenotazione fino a esaurimento posti. Ora, da oggi la prenotazione dovrebbe essere disponibile sul sito di Unige, di Unige Life, Eventi Unige. Mi invito già gli interessati a procedere appena possibile. Andando a concludere, è stato un evento appunto che ha voluto mettere insieme diverse componenti: ricerca, divulgazione, musica, diritto, musica parlata ma anche musica ascoltata, la cui, diciamo, realizzazione, perlomeno per chi non è abituato a stare dietro eventi di questo genere, ma al più a convegni scientifici, ha presentato qualche difficoltà organizzativa, difficoltà che devo dire abbiamo risolto grazie, uno, a tutta una serie di finanziatori interni all'Ateneo, la scuola, il dipartimento, l'Ateneo stesso, l'ufficio ricerca, sia grazie alla Fondazione Carige, che ha sostenuto questa iniziativa, sia grazie alla radio, che ci ospita oggi e ci darà anche la possibilità di ascoltare musica durante le giornate del concerto, cosa non scontata, e grazie poi a tutti gli uffici, in particolare il Servizio di Informazione Istituzionale, che ci ha supportato in maniera, direi, veramente solida. E speriamo quindi che, avendo dato vita, diciamo, a questo ottimo circo, si riesca poi in futuro a riproporre, si riescano in futuro a riproporre iniziative di questo genere, magari ora non di questa entità, ma ricoinvolgendo tutti questi attori istituzionali che sono stati veramente, veramente ottimi nell'aiutarci, nel collaborare con noi a queste iniziative.
Grazie Daniele per tutte queste precisazioni. E già che lo hai richiamato, l'articolo del prof Ferrante, mi permetto di insomma introdurre un piccolo elemento personale. Lì c'è una citazione, se non mi ricordo male, all'inizio, tratta da una canzone di Bob Dylan, ora non mi ricordo esattamente la citazione, però effettivamente a titolo personale io ho imparato l'inglese in un momento in cui non si faceva inglese a scuola, no? Quindi come ho imparato l'inglese? Come molti figli di persone che hanno vissuto la musica inglese, quella vera, diciamo, americana, quella vera, degli anni delle grandi trasformazioni sociali, l'ho imparata in primo luogo con The Times They Are Changing. Quello è stato il mio testo di inglese, con mio babbo che l'ascoltava, mi diceva tutte le parole, che cosa significassero. Io così ho imparato l'inglese e forse così poi in definitiva mi sono anche interessata al diritto del lavoro nella vita, pensandoci. In realtà, diciamo, la mia personale visione del diritto è qualcosa di, io lo considero qualcosa di sperimentale, quindi noi andiamo avanti per prove ed errori, non ho personalmente una visione diversa da una visione strumentale del diritto, personalmente, e di conseguenza mi sembra naturale che anche le scelte che poi si fanno nel regolare i rapporti sociali nascano molto spesso da ondate culturali, no? Da modi di vedere il mondo, di vedere la vita. Il diritto del lavoro, per dire, è nato in quella fase espansiva, no? Dei diritti sociali, che era legata anche alla cultura che veniva da fuori, dal nostro continente. E oggi che la spinta è diversa, noi ne vediamo le conseguenze anche nella regolazione dei rapporti di lavoro. E a questo punto potremmo rivolgere qualche domanda al nostro malcapitato, no? Noi non vogliamo che tu anticipi troppo della tua relazione, perché non ci conserviamo il colpo di scena molto volentieri, però in realtà il tema è molto legato. Abbiamo fatto una chiacchiera un po' preliminare alla questione della politica nel diritto, le scelte che una società fa, come si riversano un po' nella musica, specialmente in certe fasi, no? Ci sono anche le fasi apolitiche, sono fasi di politica presente all'interno dei testi musicali soprattutto, ma forse anche non solo dei testi, ma anche proprio del modo di comporre le canzoni. E niente, come mai hai scelto questo tema? Tu che avresti potuto scegliere qualunque argomento, probabilmente.
Ho scelto questo tema perché farò una relazione intorno a una canzone di un album molto noto del 79 dei Pink Floyd, la canzone The Trial, il processo, perché insomma ci sono molti elementi che saltano agli occhi, diciamo, all'ascoltatore, ma più che all'ascoltatore, al lettore del testo, che fanno vedere come l'intento di Roger Waters, perché siamo già nell'era in cui i Pink Floyd possono essere definiti una specie di Roger Waters band, senza togliere nulla agli altri, cioè musicalmente Waters era il membro meno dotato dei Pink Floyd, e per dire, c'è, cioè, anche Nick Mason, il loro batterista, che i batteristi rock solitamente dicono sì, vabbè, un batterista un po' dozzinale, beh, insomma, ce lo troviamo in un disco di Michael Mantler e con Carla Bley e con altri, quindi insomma non era proprio esattamente l'ultimo dei cacciaroni, insomma è uno che insomma la musica la conosce. No, Waters è principalmente uno scrittore di testi, e uno scrittore di testi che man mano che si va avanti la sua formazione dopo l'abbandono di Syd Barrett, diventa sempre più stilisticamente ermetico. E ci sono dei testi di sue canzoni che sono inserite in antologie tra l'empirismo britannico, l'ermetismo britannico. L'empirismo britannico è roba nostra, di filosofi, è un'altra storia. Quindi tra l'ermetismo britannico, e effettivamente questo c'è. E in questo testo si vede chiaramente, secondo me, che Waters sta tentando con successo, poi adattandolo alla sua poetica, una rilettura di alcuni classici della letteratura contemporanea sul processo. L'anticipo: uno è chiaramente Il processo di Franz Kafka, l'altro è un racconto breve di Franz Kafka, Das Urteil, il verdetto, così viene poi tradotto, e l'altro è un lavoro di Dürrenmatt, che è La Panne, che forse qualcuno conosce anche nella sua versione cinematografica, La più bella serata della nostra vita, un film italiano di qualche anno fa, molto, molto bello, divertente, ma con un finale che è il finale drammatico, che accomuna tutte queste tre storie, e anche la quarta, cioè la canzone di Roger Waters di questo processo. E tu prima dicevi che hai imparato l'inglese grazie a Bob Dylan. Io, ahimè, ho imparato l'inglese grazie a Jethro Tull. E questo ha fatto sì che una volta mia figlia aveva un professore di inglese, faceva le elementari, no? Arriva questo professore di inglese, di lingua madre, che poi di lingua madre fino a un certo punto, perché era scozzese, e questo dice: io vengo dall'isola di Skye, e qualcuno di voi la conosce? Lei alza la mano, fa: io sì, e dove ha abitato per tanto tempo Ian Anderson. Come fai a conoscere Ian Anderson? Ho lì una cartolina di Ian Anderson mandata da Anita. Allo Anita, Ian Anderson. E come fai a conoscerlo? Perché mio papà ascolta Jethro Tull. Allora fa: allora lui non parla l'inglese, ma parla come un lord dell'Ottocento, ecco, perché l'inglese è un po', se volete. I rapporti tra la politica e la musica, vabbè, la cosa più immediata che viene è la canzone politica, ti viene in mente, no? E ho spesso la canzone che è anche un inno politico, dove lì effettivamente, quando andiamo a vedere, quando valutiamo, si parla di diritto letteratura, diritto e arti, si tende sempre o spesso a sottovalutare il valore artistico della cosa. Cioè, la canzone politica ha un valore artistico, molto spesso non ce l'ha. Se c'è, è nel testo, perché la musica è molto spesso una musica molto semplice, e c'è una ragione, perché soprattutto se sono inni devono essere anche cantati da tutti, quindi non puoi pretendere che ci siano delle cose. L'unica eccezione che mi viene in mente in cui c'è una canzone politica che ha anche una bella musica è La bandiera rossa inglese, no? Red Flag, no? che è l'inno del, adesso dei laburisti, ma un tempo era l'inno del Partito Comunista Inglese. Ma perché? Perché non l'hanno scritta loro. Hanno preso una canzone natalizia che si chiama Tannenbaum o Tannenbaum, e siccome la conoscevano tutti, hanno deciso di attaccare, di cambiare il testo e di metterci un testo politico, no? E, to keep this red flag flying, no? Finisce ogni strofa, ogni ritornello. E se la canzone poi è politica popolare, musicalmente spesso non ha un grande valore. E, la musica con contenuto politico, qui passiamo in un discorso diverso. Nella musica con contenuto politico, noi in Italia abbiamo avuto il collettivo Canzone di Protesta, fondato a Roma, del quale faceva parte anche De Gregori, che ultimamente, ma non soltanto ultimamente, ha fatto una serie di dichiarazioni già indietro negli anni, dove dice che l'artista non deve esprimere la propria opinione politica perché si pone come su un piedistallo, ma io non sono d'accordo su quest'ultima parte, perché io esprimo un contenuto politico, esprimo la mia opinione politica, esprimo la mia opinione politica, punto, non è che non sto facendo un comizio e non mi metto su un piedistallo, magari mi ci metto come musicista, ma non come quello. E poi abbiamo avuto, vabbè, Claudio Lolli, tipicamente, che era un cantautore italiano, ora meno noto, morto qualche anno fa, ma che un tempo era molto popolare e che faceva canzoni con eminente contenuto politico, cioè fare della politica la tua poetica. Ecco, questo è un passaggio. Il nome internazionale che deve venire in mente a tutti è Robert Wyatt. Ha preso la politica, se tu togli la politica da Robert Wyatt, togli gran parte della sua poetica, quasi tutta. Quasi tutta. E pensate, Wyatt ha dedicato una canzone a una polemica con Noam Chomsky. Cioè, adesso trovami uno che ti va a fare una cosa del genere. Di solito le polemiche politiche, poi con politici, con pensatori politici di quel livello, le trovi sulle riviste specializzate. No, lui fa questa canzone in cui attacca Chomsky per una sua particolare visione dell'individualismo, e questo lo ritrovi lì dentro. Musica e politica non necessariamente devono essere così, cioè canzone e politica non necessariamente devono essere così intimamente collegate al punto da essere inscindibili, perché troviamo riferimenti un po' da tutte le parti. Spesso ci dimentichiamo una cosa, e se lo dimenticano sempre invece quelli che, quando un cantante, un musicista esprime un'opinione politica, una critica verso il governo, dicono: tu pensa a cantare, come se il musicista fosse un saltimbanco, un guitto, no? Che va lì e non ci sia arte, ma ci sia solo intrattenimento. Il musicista è un intellettuale. Il musicista è un artista che è un osservatore della realtà, è generalmente una persona molto colta, e questo indipendentemente dai titoli di studio che ha. E, per dire, in un libro che ho fatto che si chiama Raccontare la società, diritto e politica nella letteratura e nelle altre arti, mi pare che questo sia il sottotitolo, non ne ho più una copia, quindi non posso controllare. E nell'ultimo capitolo, che è dedicato alla rivoluzione industriale, dedico due lunghi paragrafi a Ian Anderson, lo citavo prima, e in particolare a Aqualung, dove noi troviamo lì dentro una descrizione del dickensiano senza umorismo. Cioè, i personaggi di Dickens, questi prototipi, questi stereotipi, no? Che Dickens dipinge, del mendicante, dell'accoltellatore, del pappone, perché poi sono questi personaggi descritti sempre in modo che ti muovano al riso, ma è un riso che poi ti fa pensare che dietro in realtà c'è tutta una storia. Lì non c'era ancora la Thatcher, perché il disco è del 71, ma qualche anno dopo, nel 79, Anderson ti fa una canzone che si chiama Dark Ages, cioè un pezzo bellissimo che ha avuto una genesi molto lunga. E, se volete, poi una volta ve la racconto, me la raccontò David Palmer, e addirittura fecero un documentario su Dark Ages, The Making of Dark Ages, no? In cui si racconta, è una cosa che è stata scritta nel corso di diversi anni, in cui ci sono nella versione originale dei versi che sono direttamente contro la Thatcher, che poi Anderson toglie dalla versione che va sul disco, per due ragioni. La prima ragione è che adesso possiamo fare i dischi lunghi quanto vogliamo, allora c'era il problema del lato A e del lato B. Quindi bisognava decidere entro certi tempi. La seconda cosa che ha detto in un paio di interviste, dice: perché io pensavo comunque, penso tuttora, che la musica, se la scrivo, ho l'ambizione di dare a questa cosa una durata, cioè vorrei che durasse nel tempo. E io penso che ci sarà un momento in cui nessuno si ricorderà più della Thatcher. Però mi piacerebbe che continuassero ad ascoltare questa canzone, per cui non è necessario sapere chi sia la Thatcher per capire il contenuto politico di questo testo. Su Roger Waters, la Thatcher gli ha dedicato un disco, alla Thatcher fondamentalmente, e certamente non per elogiarla. E un po' di thatcherismo, cioè di critica al thatcherismo, la troviamo anche in The Wall, anche se non così marcata come in The Final Cut, ma la troviamo anche lì dentro. E perché? Perché l'arte fa parte del mondo, la politica fa parte del mondo, il diritto fa parte del mondo. Non impariamo il processo penale leggendo il processo di Alice nel Paese delle Meraviglie, l'ultimo capitolo di Lewis Carroll, del libro di Lewis Carroll, però forse oltre anche le intenzioni di Carroll, impariamo che una cosa molto importante nei processi con giuria, il giudice non si fa sorprendere mai dal verdetto. Perché lì abbiamo, se vi ricordate questa cosa, sono pronto a pronunciare la sentenza. No, un momento, prima ci va il verdetto. No, prima c'è la sentenza e poi c'è il verdetto, che è il contrario. Ma quale giudice si fa sorprendere dal verdetto? Del resto sarebbe un controsenso, perché l'unico esperto di diritto tra i decisori lì dentro è il giudice. E quindi perché io devo essere condannato dal macellaio, dal ragioniere del catasto, dall'ingegner Pinco Pallino del genio civile, e non dal giudice, che magari ha un'opinione diversa e mi assolverebbe. È normale che ci sia un'attenzione ed è anche bello che questa attenzione venga mantenuta viva. In Italia, ripeto, tanti casi li abbiamo. Io non ingigantirei il caso De Gregori sentito recentemente, perché, ripeto, De Gregori, che non è tra gli artisti che io ascolto con maggior piacere, perché ascolto una musica diversa, questo non vuol dire che tolga valore alle cose che fa lui, e questa sua posizione la sostiene da parecchio tempo. Mi direte, era nel collettivo Canzone di Protesta, e ho capito, tutti hanno diritto di cambiare idea, ha diritto di cambiare idea anche Francesco De Gregori, ecco tutto qua. Non so se ho risposto, penso di no, ma va bene.
Okay. Ottimo, così abbiamo tempo per altre, abbiamo spazio per altre puntate, in realtà è impossibile esaurire questi temi, secondo me. E, hai detto tante cose molto interessanti, e tra l'altro, pensando alla canzone artistica che ha un contenuto politico, ma che vive al di là del contenuto politico, sono molto curiosa di sentire i contributi che si concentreranno su De André, ma io la prima a cui ho pensato è Coda di Lupo. Coda di Lupo la può ascoltare anche mio figlio, che ha 3 anni e si fa tutta la sua idea sugli indiani. È una canzone che per un lavorista è molto interessante, perché parla di Luciano Lama, parla di tutta una vicenda sindacale, è molto interessante, ma ha anche una sua vita artistica che può prescindere totalmente, come canzone dico, dal contenuto politico. Quindi quella secondo me è... non so, è una delle canzoni più geniali di Fabrizio De André. Detto
guarda,
questo,
se mi posso permettere soltanto un'aggiunta, in questo caso non parliamo tanto di contenuto politico, ma ci andiamo vicini. Allora, anni fa io mi occupai, è una delle cose che assieme a essermi occupato del matrimonio omosessuale mi ha contribuito a rovinarmi la carriera, mi sono occupato di legalizzazione degli stupefacenti. No, ma non sto scherzando, è vero, insomma, fondamentalmente questo. E venivo invitato ai congressi della Società Italiana di Medicina delle Dipendenze, ma i colleghi del posto dove insegnavo prima, ora fortunatamente le cose sono diverse, ora insegno all'Università di Parma, prima insegnavo in un'altra sede, e mi hanno fatto terra bruciata intorno, perché temevano che chissà perché potesse venire fuori che la loro università era a favore delle droghe, una stupidaggine totale. Allora, c'era una canzone che mia figlia cantava sempre, dei Lindisfarne, lei era piccolina, che si chiama Meet Me on the Corner, no? che comincia dicendo: ehi, signor venditore dei sogni, dove sei stato? No, ti aspetto qui. E arriva questo venditore di sogni che tu ti immagini con dei foglietti, che a tutti quanti vende dei sogni, no? È un'immagine poetica bellissima. E una volta lei sente un podcast, anzi era un video, a un congresso, non mi ricordo cosa, sempre di dove faccio l'esempio di questa canzone per dire, vedete, cioè questo sta dicendo, sta parlando di stupefacenti, cioè sta parlando probabilmente di LSD. Era l'epoca in cui era stato appena proibito, ma si trovava ancora. E sente questa cosa e rimane lì, dice: ma perché l'hai rovinata dicendo questa roba qui? Era così bella, a me piaceva immaginare questo signore che si portava, era magico questo signore. È un esempio dei vari livelli di lettura che possiamo dare, ma perché c'è un valore artistico, come in Coda di Lupo c'è un valore artistico in Meet Me on the Corner.
Tra di noi, facendo un po' il brainstorming, ci siamo chiesti quanto di tutto questo, ma forse Margherita ha voglia di intervenire, visto che lei è più giovane, è la più giovane qua dentro, quanto di tutto questo sia sentito, no? Anche da generazioni più contemporanee. Che cosa dici, Margherita? Cosa vi voglio dire?
Allora, diciamo che io avevo proprio riflettuto sul caso De Gregori.
Ecco.
E in merito, diciamo, nel senso che la cosa che mi viene in mente, adoro il fatto che voi avete citato, soprattutto prima, mentre facevamo la nostra chiacchiera, un sacco di jazzisti così, che io non conosco ovviamente. E insomma, adesso secondo me è chiaro che nella musica, forse quella più mainstream, quella più, diciamo, conosciuta adesso, la dimensione politica è sempre meno frequentata, secondo me, o almeno diciamo è una questione complessa, nel senso che è molto frequente nella musica pop, nella musica mainstream, che gli artisti, diciamo, facciano dichiarazioni politiche schierandosi apertamente da una parte o dall'altra, ecco. E invece secondo me è molto meno frequente che ci sia una vera e propria canzone politica, quindi una canzone scritta con l'intento di dare appunto delle idee di questo tipo. E potrebbe, diciamo che mi chiedo proprio se i giovani adesso, i giovani tra virgolette, diciamo, quindi chi fa musica mainstream, chi fa musica adesso, ok, chi ha 20-30 anni adesso, non percepisca purtroppo la politica come un qualcosa di lontano. E addirittura, se andiamo proprio a vedere alcune dichiarazioni di cantanti, di chi dicono proprio, cioè ci sono proprio delle aperte opinioni, aperte dichiarazioni su come non vogliono intaccare la loro musica con la politica, come se proprio le due cose fossero proprio una in contrasto con l'altra, e come se la politica proprio sporcasse l'arte. E quindi diciamo che ho una visione molto, forse molto triste, ecco, di come stanno andando le cose adesso. Ma la mia domanda era soprattutto se invece se si può trovare, diciamo, una speranza, ecco, in questa situazione, e se da una canzone che viene presentata come una canzone, una pura canzone, ok? Quindi da un valore artistico semplice, si possa ricavare anche un messaggio politico. Cioè, se magari un artista che non si schiera apertamente, che non dice apertamente che cosa pensa, ma che scrive un certo tipo di canzone, possa comunque comunicare la propria idea.
Ma se la domanda è per me, ti rispondo subito. Cioè, io credo, sì. Credo di sì, però come si dice in Liguria, il difetto è nel manico, perché il problema sta nel fatto che quello che notava prima Cinzia e che hai notato tu adesso, cioè è la mancanza, la mancanza totale non c'è mai, andiamo sulle nicchie, no? La mancanza della canzone politica, di una canzone politica che abbia un successo vasto, che finisca in hit parade, se esistono ancora le hit parade, per capirci. Il problema, secondo me, è questo, che manca il dibattito politico, a livello, una volta si diceva, di base. Cioè, questo disinteresse che tu, con domanda retorica, la risposta ce l'ha già, cioè sì, questo disinteresse, secondo me è la base. Le ragioni di questo disinteresse, ma le ragioni di questo disinteresse possono essere tante e non tutte sono colpa dell'attuale generazione, perché se la sono già trovata apparecchiata davanti. Parti da lì e arrivi al risultato drammatico che ci vediamo intorno. Però questa è la mia opinione, ce ne sono altre. E l'abbattimento c'è, e poi il discorso di dire la politica è una cosa troppo sporca per toccarla con la mia arte, non lo so, mi sembra che siamo entrati anche da parte degli artisti in un'epoca di pericoloso non disturbate il manovratore, che invece è proprio quello che l'artista deve fare, deve disturbarlo.
Una volta si diceva non disturbate il pianista o non sparate sul pianista.
Sì, sì, esatto. Sì.
Che forse era il manovratore della musica. Io ti ascolterei e vi ascolterei all'infinito, però mi sa che dobbiamo interrompere questa puntata meravigliosa. Spero che ne faremo altre. Perzio, io ti inviterei tutti i giorni in radio, anche perché hai stimolato una quantità di domande. Io te ne lascio una. Se vuoi, con una battuta veloce me la rispondi, e non voglio in questo interrompere un bellissimo flusso che tra Daniele, Cinzia e Margherita avete creato in questa trasmissione. Spesso si dice che la musica e la canzone ha un impatto perché potrebbe cambiare l'opinione pubblica, perché potrebbe influenzarla. Da quello che viene fuori, da quello che tu dici, è quasi quasi il contrario. Cioè, essendo l'artista, in questo caso musicista, cantante, cantautore, una sorta di catalizzatore di quelle che sono le sensazioni, le emozioni, lo stato d'animo, tutto quello che c'è intorno a lui nella società che lui stesso rappresenta, magari essendo contro, perché comunque anche questo è un modo di essere influenzato, lui non può che essere la voce del momento, piuttosto che essere quello che può influenzarla, a meno che non sia una voce fuori dal coro.
Sì, allora, in parte sono vere tutte e due le cose. C'è da dire questo, cioè noi registriamo nella musica di oggi, e non dico di oggi ora, ma in questi ultimi anni, un sostanziale appiattimento. Cioè i prodotti sono fatti molto meglio di quanto non fossero fatti prima, però sono più difficilmente distinguibili l'uno dall'altro. E succede anche nei romanzi, per capirci. La scuola Holden ha fatto più danni della grandine su questo. C'è un appiattimento. D'altra parte è vero che noi adesso parliamo del passato come se in passato tutti ascoltassero i Gentle Giant. Non è vero, assolutamente non è vero. C'era anche sugli sugli bane bane tu biscugli le banane, ecco, per capirci, che non aveva nessun contenuto politico. Però quello che è venuto a mancare, secondo me, è la dimensione eroica. La dimensione eroica che è venuta a mancare nello sport, è venuta a mancare nella letteratura, è venuta a mancare nella musica. Cioè Ian Anderson o Robert Plant che salgono sul palco e si cala, dopo l'applauso, cala il gelo perché ci sono loro sul palco, oppure cosa posso dire, non ci sono più. E nello sport ci sono dei pugili bravissimi, io seguivo il pugilato da ragazzo, mi sono stancato di seguirlo, perché? Perché non c'è più Marvin Hagler e non c'è più un incontro come Hagler contro Ernst in cui tu vedi due eroi, la dimensione eroica, sono due persone eccezionali che magari se andassero adesso a fare un incontro contro un pugile di ora prendono delle saccagnate colossali perché sono meno bravi probabilmente. Però è questa dimensione. Perché è venuta meno? Forse perché ora abbiamo tanti più stimoli. E quindi anche quello che un tempo sarebbe stato l'eroe viene perduto in una marea di gente bravissima. I cantanti di oggi, lasciate perdere l'autotune, che bisogna saperlo usare, e noi non sappiamo usarlo, però chi lo sa usare ne fa un uso creativo, lasciate perdere quello. I cantanti di oggi, i musicisti di oggi, i bassisti di oggi, sono tutti musicisti che vengono fuori da scuole serissime e sono ineccepibili. sanno suonare benissimo. Cioè, un tempo dicevi, beh, c'è Greg Lake, c'è Pino Palladino, c'è John Patitucci, ci sono questi. Adesso hai un panorama pieno di queste persone che però si riducono alla fine a fare quello che forse l'artista non deve fare, cioè a dire quello che il pubblico vuole sentirsi dire. E, diceva, e qui chiudo, Chomsky Herman, in un loro libro bellissimo e vecchissimo che si chiama La fabbrica del consenso, dicono che il potere non è preoccupato dal giornale estremista di destra o di sinistra, il potere è preoccupato dal giornale mainstream, perché è il giornale che comprano tutti. E il giornale mainstream, siccome si deve mantenere con la pubblicità, non vuole perdere introiti, non vuole perdere vendite. E quindi per non perdere vendite cosa fa? Cerca di non essere disturbante, perché se disturba c'è qualcuno che non lo compra.
E così noi possiamo chiudere. Noi invece come radio, visto che non ti abbiamo interrotto in nulla, non abbiamo ancora messo i beep, poi tu non saprai mai, a meno che non ci ascolti, se li metteremo oppure no. Noi vogliamo essere effettivamente un po' contrari a questo. Noi come Unige Radio, ma come radio universitaria, come dicevamo all'inizio, siamo svincolate dalla parte economica e questo ci rende liberi anche nel scegliere i contenuti e il modo di affrontarli. Va bene, io vi ringrazio tantissimo come Unige Radio, vorrei far dire ancora una battuta di chiusura a ciascuno di voi partendo da Cinzia e chiudendo con Margherita.
No, sono io a ringraziarvi. Come battuta di chiusura direi solo che questo è un lancio. È un lancio, proveremo a proseguire con queste nostre interviste e aggiungere nuovi contenuti. Secondo me può essere interessante poi passare dalla musica anche ad altre arti, perché tutto sommato perché fermarsi qui?
Daniele.
Grazie di averci ospitato, bellissimo, vorrei intervenire la prossima volta, non per dire le due, diciamo, menate burocratiche, potete anche qui mettere un bip. Ho detto, anch'io scherzato sul diritto, scienza, cioè il diritto effettivamente, come diceva Cinzia, è un fenomeno sociale, quindi vive nella società come l'arte, va di pari passo, a volte non va di pari passo, si incontra, quindi... È bello anche per noi giuristi, poi storici del diritto, poter parlare, dialogare, ascoltare e intervenire su questi temi. Quindi grazie.
Margherita.
Grazie a tutti. Io avrei ancora mille cose da chiedere al professor Tincani e a mille altre cose da dire. Comunque spero che potremo, insomma, rincontrarci e parlare di nuovo, insomma.
Perso, a te l'ultimo saluto con cui chiuderemo la trasmissione.
Niente, vi ringrazio tanto e non vedo l'ora di vedervi a Genova. Ricordo che ci sarà Flaco Biondini la sera, farà un concerto. Ho visto Flaco la settimana scorsa, siamo andati a pranzo insieme, lo facciamo circa una volta al mese, e è felicissimo di partecipare ed è veramente grato per l'accoglienza che gli avete riservato.
Vi aspettiamo il 12 giugno per Rock and Law, mi raccomando.